Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Anna Bonaiuto legge Tre Camere a Manhattan, di Georges Simenon, traduzione di Laura Frausin Guarino.
Quello che mi sgomenta, François, è che sia successo proprio stanotte, quando ero così felice di annunciarti il mio arrivo, disse Kay. E magari le sembrava che la guardasse freddamente, che non l'avesse mai guardata tanto freddamente, neanche il primo giorno, o meglio, la prima notte, quando si erano incontrati in quel posto. Perché lo hai fatto? Non so, per te. Che cosa vuoi dire? Niente, è troppo complicato. E restava cupo, quasi distante. Lei, invece, provava il bisogno di parlare, di muovere le labbra. Se la cosa non ti infastidisce, bisogna che ti dica subito quello che ha fatto Larsky. Bada che non ho ancora detto di sì, Volevo prima parlartene. Ma lui sapeva già. Se qualcuno li avesse osservati quella sera, lo avrebbe preso per l'uomo più indifferente del mondo. Contavano così poco tutte quelle cose, rispetto alla sua decisione, rispetto alla grande verità umana che gli era stata finalmente rivelata. Lei si mise a cercare freneticamente nella borsa. Una grave mancanza di tatto, ma lui non se la prese. Guarda. Un assegno al portatore di $5,000. Vorrei che tu capissi esattamente. Ma certo che capiva. Non l'ha fatto con l'intenzione che puoi pensare. Del resto, in realtà, mi spettavano di diritto, stando alle clausole del divorzio. Sono io che non ho mai voluto sollevare la questione denaro. Così come non ho preteso di avere mia figlia per un determinato numero di settimane all'anno. Su, mangia. Ti secca che ne parli? E lui rispose sinceramente, no. Lo aveva previsto, forse. Era andato troppo avanti e adesso era costretto ad aspettarla, come chi è arrivato in cima alla salita prima degli altri. Cameriere, il sale. Eccola che ricominciava. Il sale, il pepe, poi la salsa, del fuoco per la sigaretta, poi... Ma tutto questo non lo innervosiva più. Eppure non sorrideva. Aveva sempre quell'espressione grave, come all'aeroporto, che la sconcertava più di ogni altra cosa. Se tu lo conoscessi, se conoscessi la sua famiglia, non ti stupiresti. Perché? Era forse stupito? Di che cosa, poi? È gente che possiede da secoli terre vaste quanto un dipartimento francese. In certi periodi ne ricavavano rendite considerevoli. Adesso non so, ma posso dirti che sono ancora enormemente ricchi e hanno conservato certe abitudini. Mi ricordo per esempio di un tizio, un pazzo, un eccentrico, o forse chissà, un furbacchione, che viveva da 10 anni in uno dei loro castelli col pretesto di compilare il catalogo della biblioteca. Passava la giornata a leggere e ogni tanto scriveva qualche parola su un pezzettino di carta che poi gettava in una scatola. E quella scatola, dopo 10 anni, ha preso fuoco. Sono sicura che lo ha appiccato lui. Nello stesso castello c'erano almeno 3 balie. 3 anziane donne che non so chi avessero allattato perché Larsky è figlio unico. E queste balie vivevano spesate di tutto, senza bisogno di lavorare, nelle dépendance. Potrei raccontartene parecchie di storie così, ma che cos'hai? Niente. L'aveva semplicemente vista per un attimo nello specchio, come la prima notte, un po' di sbieco, un po' deformata. E fu l'ultima prova, la sua ultima esitazione. Pensi che dovrei accettare? Vedremo. Era per te, voglio dire, non offenderti, perché non voglio essere completamente a tuo carico, capisci?
Ma certo, cara.
A Combo veniva quasi da ridere. La cosa era alquanto grottesca. Com'era rimasta indietro, Kay, con il suo povero piccolo amore, rispetto a quello che lui stava per offrirle e di cui lei non conosceva l'immensità. Ed era così spaventata, così sconcertata, e continuava a mangiare con calcolata lentezza per procrastinare l'ignoto che l'aspettava e che temeva. E poi si accendeva l'immancabile sigaretta. Mia povera Kay, come sarebbe? Perché povera? Perché ti ho fatto del male, appena un poco e di sfuggita, ma era necessario. Ti dico subito che non l'ho fatto apposta, ma semplicemente perché sono un uomo e che potrebbe capitare ancora.
Nella nostra camera?
No. Gli lanciò un'occhiata riconoscente, ma aveva frainteso. Non sapeva ancora che quella camera apparteneva già al passato.
Vieni.
Lei si lasciò guidare, uniformando il suo passo a quello di lui. Anche June lo aveva fatto la notte prima e vi era riuscita così bene che, mentre camminavano, i loro fianchi sembravano una cosa sola.
Mi hai fatto molto male, sai. Non sono arrabbiata con te, ma...
Lui la baciò proprio sotto un lampione e fu la prima volta che la baciava quasi per pietà, perché il momento della rivelazione non era ancora arrivato.
Non hai voglia di andare a bere qualcosa al nostro piccolo bar?
No.
E qui dietro, al number one?
No.
Come vuoi.
Lo seguiva, obbediente, forse non del tutto rassicurata. Giunsero nelle vicinanze di casa.
Non avrei mai creduto che l'avresti portata qui.
Era necessario. Aveva fretta di arrivare alla conclusione e la spingeva come aveva fatto con l'altra la notte prima, ma non era possibile far paragoni, e lui lo sapeva. Vedeva ondeggiare la pelliccia davanti a sé, sulle scale, e la macchia chiara delle gambe che si fermavano sul pianerottolo. Quando infine aprì la porta e accese la luce, Kay vide che non c'era niente di predisposto per accoglierla. La camera era spoglia, quasi fredda, in disordine. Le veniva da piangere, e lui ne era perfettamente consapevole. Forse sperava addirittura di vederla piangere dalla delusione. Si tolse l'impermeabile, il cappello, i guanti e le prese la pelliccia e il cappello. Poi, mentre lei già sporgeva il labbro inferiore in una smorfia di sconforto, le disse: «Senti, Kay, ho preso una grande decisione». Lei aveva ancora paura. Lo fissava con occhi da bambina spaventata, tanto che gli venne quasi da ridere. Uno stato d'animo davvero curioso, date le parole che stava per pronunciare.
«Adesso so di amarti, Kay. Poco importa come andranno le cose, se sarò felice o infelice, ma accetto tutto, fin d'ora.
È questo che volevo dirti, Kay, che mi ero ripromesso di gridarti al telefono, non solo la prima notte, ma anche stanotte, malgrado tutto. Ti amo, qualunque cosa accada, qualunque cosa io debba subire, qualunque». E questa volta fu lui a restare sconcertato, perché invece di gettarglisi fra le braccia, come era nelle sue previsioni, lei restava ferma in mezzo alla camera, pallidissima e glaciale. Allora aveva avuto ragione a temere che non sarebbe stata in sintonia con lui. La chiamò come se fosse stata lontanissima. «Kay!» Lei non lo guardò, era come assente. «Kay!» E neanche gli si avvicinava. Sembrava non provasse affatto l'impulso di andargli vicino. Anzi, gli voltava le spalle. Poi entrò precipitosamente in bagno e vi si chiuse dentro. «Kay!» Lui restò lì, smarrito, in mezzo alla camera che aveva volutamente lasciato in disordine, mentre il suo amore gli sfuggiva dalle mani. Stava immobile, in silenzio, sprofondato nella poltrona, con gli occhi fissi alla porta del bagno, dal quale non proveniva alcun rumore. A mano che il tempo passava, sentiva la tensione allentarsi e l'inquietudine dissolversi in una sorta di pacata e insinuante fiducia. Passò del tempo, che a lui parve lunghissimo, e senza il benché minimo scricchiolio preliminare, la porta si aprì. Dapprima vide girare il pomolo, poi il battente si spalancò e finalmente apparve Kay. I loro sguardi si incrociarono. C'era qualcosa di mutato in lei, ma Comb non riusciva a capire cosa fosse. Il volto, la massa dei capelli non erano più gli stessi. La sua pelle era fresca, senza ombra di trucco. Aveva viaggiato tutto il giorno, eppure aveva i lineamenti distesi. Gli andava incontro sorridendo, un sorriso ancora un po' timido e come impacciato, e lui ebbe l'impressione, quasi sacrilega, di assistere alla nascita della felicità. In piedi, davanti alla poltrona, lei gli tendeva entrambe le mani per farlo alzare, perché così esigeva la solennità del momento.
Non si abbracciarono, ma rimasero l'uno contro l'altro, guancia a guancia, tacendo, e il silenzio sembrava quasi palpitare intorno a loro. Fu lei che alla fine ebbe il coraggio di romperlo per sussurrare in un soffio: «Sei venuto». Allora lui si vergognò perché intuì la verità. «Non credevo che saresti venuto, François. Non osavo neppure sperarlo. Mi succedeva perfino di desiderare il contrario. Ricordi la stazione, il taxi, la pioggia, le parole che ti ho detto allora e che credevo non avresti mai capito? Non era una partenza, era un arrivo. Per me. E adesso?» La sentì quasi venir meno fra le sue braccia e davanti a quella cosa meravigliosa che stavano vivendo si sentì debole e sprovveduto quanto lei. Temendo di vederla svenire, tentò di condurla verso il letto, ma lei protestò debolmente. «No». Non era il posto giusto quella notte. Rimasero rannicchiati nella grande poltrona tutta sdrucita e ciascuno ascoltava battere il polso dell'altro e sentiva su di sé il respiro dell'altro. «Non parlare, François. Domani». Perché domani sarebbe spuntata l'alba e finalmente sarebbero entrati nella vita, insieme e per sempre. Domani non sarebbero più stati soli, non sarebbero mai più stati soli. E quando lei all'improvviso ebbe un brivido, quando lui sentì, quasi contemporaneamente, una punta dell'antica angoscia ridestarsi e stringergli la gola, entrambi capirono di aver gettato nello stesso istante, senza volerlo, un ultimo sguardo sulla solitudine in cui erano vissuti fino ad allora. Ed entrambi si domandarono come avessero potuto sopportarla. «Domani», ripeté lei. Niente più camere a Manhattan. Non ce n'era più bisogno. Ormai potevano andare dovunque e non c'era bisogno neanche di un disco in un piccolo bar. Perché lei sorrise con aria teneramente canzonatoria quando nella stanza del piccolo sarto di fronte si accese la lampadina appesa al filo? Per chiederglielo, lui le strinse la mano perché neanche le parole erano più necessarie. E lei, accarezzandogli la fronte, gli disse: «Credevi di avermi superata, vero? Credevi di essere andato molto avanti. E invece eri tu, povero il mio tesoro, a essere rimasto indietro. Domani sarebbe stato un nuovo giorno. Ed ecco che quel giorno cominciava a spuntare. Già si sentivano in lontananza i primi rumori di una città che si sveglia. Perché affrettarsi? Quel giorno era tutto loro, e così i successivi, e la città, quella o un'altra, non aveva più alcun potere di spaventarli. Di lì a qualche ora quella camera non sarebbe più esistita. Ci sarebbero state delle valigie al centro della stanza e la poltrona nella quale stavano rannicchiati sarebbe tornata ad essere nient'altro che la ruvida poltrona di una squallida camera mobiliata. Ora potevano guardare il passato. Neanche l'impronta della testa di June sul cuscino poteva più spaventarli. Sarebbe stata Kay a decidere. Se lo desiderava, potevano andare in Francia, dove, con lei al suo fianco, lui avrebbe tranquillamente ripreso il suo lavoro. Oppure sarebbero andati a Hollywood e lui avrebbe ricominciato da zero. La cosa gli era indifferente. Non ricominciavano forse da zero tutti e due? «Adesso capisco», ammise lei, «perché non sei riuscito ad aspettarmi». Gli venne voglia di abbracciarla, aprì le braccia per stringerla a sé e lei scivolò morbidamente lungo il corpo di lui. Nella prima luce del giorno la vide inginocchiarsi sul tappeto, baciargli le mani con fervore, sussurrando «grazie». Ora potevano alzarsi, aprire le tende sulla luce cruda del giorno, guardare attorno a sé lo squallore di quella camera disadorna. Cominciava un nuovo giorno. E loro, con grande calma, senza timore e senza protervia, solo con qualche goffaggine perché erano ancora troppo nuovi, incominciavano a vivere. E a un certo punto, chissà come, si trovarono l'uno di fronte all'altro al centro della camera, a un metro di distanza, entrambi sorridenti. E come se quelle fossero le sole parole capaci di esprimere tutta la felicità che aveva dentro, lui disse: «Buongiorno, Kay». E con le labbra tremanti lei rispose: «Buongiorno, François». Poi, dopo un lungo silenzio: «Addio, piccolo sarto». Andandosene, chiusero la porta a chiave.
«Buongiorno, sono ancora Andrea Grignolio. Vi parlerò ancora di Tre Camere a Manhattan. Come avrete ascoltato, alla fine Kay e François decidono l'uno per l'altro, quantomeno ci provano, ecco. Probabilmente ce la faranno a costruire un futuro condiviso, un futuro insieme, a riparo da quell'angoscia di solitudine che li attanagliava, che li ha attanagliati per tutto il racconto. Solitudine, la parola lo avrete notato chiaramente, forse la più frequente di tutto il romanzo. L'unione tra Kay e François avviene proprio all'ultimo, nelle ultime tre pagine, dove mi pare ci sia una sorta di cambio di ritmo. Quel carattere che ho definito ondivago diventa di colpo piano e i due personaggi lasciano, per così dire, il mare aperto per riparare in un porto sicuro, quello di una vita insieme, si suppone. Riflettendo su questo ritmo sincopato, ondivago del racconto, mi è sembrato di scorgere il meccanismo nascosto nella struttura. Non lo so in realtà se sia intenzionale o meno, ma in Tre Camere a Manhattan mi pare che la struttura sia costruita sulla triangolarità. Il rapporto tra i due personaggi principali è costantemente mediato da una terza figura, una terza figura che ne impedisce la relazione bionivica, in qualche modo ne impedisce la piena realizzazione, il raggiungersi l'un l'altro. Quando Kay sta per raggiungere François, o viceversa, salta fuori sempre una terza figura che rifà oscillare, rimette in moto i meccanismi dell'oscillazione tra i due personaggi, come se si trattasse di un terzo polo attrattore che si inserisce, che impedisce a François e Kay di andare in risonanza. Una volta il marito di Kay, l'ambasciatore austriaco, che la strappa a François prima emotivamente, poi fisicamente, realmente, quando Kay ad esempio è costretta a partire. Un'altra volta sono i successi parigini della moglie, la moglie attrice di François. La sua figura irrompe nelle discussioni con Kay e finisce per spostare l'accento di queste discussioni notturne da confessioni sentimentali a commenti stizziti da parte di François. Ecco, questa triangolarità passa anche attraverso, mi pare che trovi il simbolo nelle tre camere, passa attraverso il simbolo delle tre camere. È valida sempre nel racconto, anche per le relazioni marginali, insomma, per i ruoli comprimari, per così dire. Prima di incontrare François, Katie conviveva con un'amica, se vi ricordate, che anche lei scissa tra il marito e l'amante. Oppure, per esempio, François, mentre aspetta spasmodicamente la telefonata di Kay dal Sud America, inserisce una terza figura, che è un amante occasionale in quel caso. Insomma, l'instabilità costruita è sempre costruita su una triade di personaggi, anche di luoghi. È come se il romanzo sino all'ultimo si svolgesse all'interno di un triangolo, il triangolo in questo caso naturalmente delle tre camere. Mi pare che in questo racconto ci sia lo stile di un'epoca. François Kay, appollaiati sugli sgabelli davanti a un bancone, davanti a un whisky di notte, sono un quadro di Hopper, così come la loro storia tormentata è quella che si respira in alcuni film di Marcel Carnet, come Les Enfants du Paradis, che per certi versi è molto simile alla storia di questo racconto. Carnet è quel grande regista francese che anche è l'autore di un adattamento cinematografico del romanzo di Simenon. Anche Manhattan, no? La Manhattan delle tre camere è quella di Gershwin. Lo stesso Bere, mi pare che ricordi il Bere di Hemingway. Infine direi che per Simenon questo doveva essere stato, deve aver rappresentato un libro, un racconto profetico. Siamo nel 1946 e Simenon ha il coraggio di trasporre il racconto, la sua vera relazione con la collaboratrice e segretaria Denise, canadese, che aveva incontrato nel suo periodo americano-canadese. I due personaggi di François Kay, lo abbiamo ascoltato, sono stravolti da resistenze interiori lasciano la terza camera per tornare, in qualche modo, come nuovi al mondo che li circonda. Simenon, però, nella vita reale non ce la fa a partire con Denise, la sua amante, e rimane con la moglie. Però è solo una questione di tempo, o se volete è una questione di camere. Ne dovranno passare più di tre per Simenon. Nel 1950, infatti, la collaboratrice Denise, che è poi l'amore folgorante che ha ispirato tutto il romanzo, rimane incinta. E Simenon, questa volta davvero ripercorrendo la stessa strada del suo personaggio François, supera ogni indugio, si separa dalla famiglia e si dirige verso un'altra vita. O forse, se volete, verso un'altra camera della vita.
Anna Bonaiuto ha letto Tre camere a Manhattan di Georges Simenon, postfazione di Andrea Grignolio, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.